I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme come ogni mercoledì per rivivere i momenti principali della settimana di Papa Francesco. La settimana è stata segnata dal viaggio pastorale, dalla visita pastorale del Papa a Genova, ma anche molti altri gli avvenimenti. Ma noi come sempre iniziamo con l'udienza generale di oggi.
Nell'imminenza della solennità di Pentecoste non possiamo non parlare del rapporto che c'è tra la speranza cristiana e lo Spirito Santo. Lo Spirito è il vento che ci spinge in avanti, che ci mantiene in cammino, ci fa sentire pellegrini e forestieri e non ci permette di adagiarsi e diventare un popolo sedentario. La lettera agli Ebrei paragona la speranza a un'ancora, e a questa immagine possiamo aggiungere quella della vela. Se l'ancora è ciò che dà alla barca la sicurezza e la tiene ancorata tra l'ondeggiare del mare, la vela è invece ciò che la fa camminare e avanzare sulle acque. La speranza è davvero come una vela. Essa raccoglie il vento dello Spirito Santo e lo trasforma in forza motrice che spinge la barca, a seconda dei casi, al largo o a riva. L'Apostolo Paolo conclude la sua lettera ai Romani con questo augurio. Sentite bene, ascoltate bene, che bel augurio. Il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Riflettiamo un po' sul contenuto di questa bellissima parola. L'espressione Dio della speranza non vuol dire soltanto che Dio è l'oggetto della nostra speranza, cioè colui che speriamo di raggiungere un giorno nella vita eterna. Vuol dire anche che Dio è colui che già ora ci fa sperare, anzi ci rende lieti nella speranza, lieti ora di sperare e non solo sperare di essere lieti. È la gioia di sperare e non sperare di avere gioia oggi. Finché c'è vita c'è speranza, dice un detto popolare, ed è vero anche il contrario: finché c'è speranza c'è vita. Gli uomini hanno bisogno di speranza per vivere e hanno bisogno dello Spirito Santo per sperare. San Paolo, abbiamo sentito, attribuisce allo Spirito Santo la capacità di farci addirittura abbondare nella speranza. Abbondare nella speranza significa non scoraggiarsi mai, significa sperare contro ogni speranza, cioè sperare anche quando viene meno ogni motivo umano di sperare, come fu per Abramo quando Dio gli chiese di sacrificargli l'unico figlio, Isacco, e come fu ancora di più per la Vergine Maria sotto la croce di Gesù. Lo Spirito Santo rende possibile questa speranza invincibile, dandoci la testimonianza interiore che siamo figli di Dio e i suoi eredi. Come potrebbe colui che ci ha dato il proprio unico figlio non darci ogni altra cosa insieme con lui? La speranza, fratelli e sorelle, non delude. La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Per questo non delude, perché c'è lo Spirito Santo dentro che ci spinge ad andare avanti, sempre avanti. E per questo la speranza non delude. C'è di più. Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche di essere seminatori di speranza, di essere anche noi, come Lui e grazie a Lui, dei paracliti, cioè consolatori e difensori dei fratelli. Seminatori di speranza. Un cristiano può seminare amarezze, può seminare perplessità, e questo non è cristiano. E tu, se fai questo, non sei un buon cristiano. Semina speranza, semina olio di speranza, semina profumo di speranza, e non accetto di amarezza e di disperanza. Il beato cardinale Newman, in un suo discorso, diceva ai fedeli: istruiti dalla nostra stessa sofferenza, dal nostro stesso dolore, anzi dai nostri stessi peccati, avremo la mente e il cuore esercitati ad ogni opera di amore verso coloro che ne hanno bisogno. Saremo a misura della nostra capacità consolatori ad immagine del Paraclito, cioè dello Spirito Santo. E in tutti i sensi che questa parola comporta, avvocati, assistenti, apportatori di conforto, le nostre parole e i nostri consigli, il nostro modo di fare, la nostra voce, il nostro sguardo saranno gentili e tranquillizzanti. E sono soprattutto i poveri, gli esclusi, i non amati ad avere bisogno di qualcuno che si faccia per loro paraclito, cioè consolatore e difensore, come lo Spirito Santo si fa per ognuno di noi che stiamo qui in piazza, consolatore e difensore. Noi dobbiamo fare lo stesso per i più bisognosi, più scartati, per quelli che hanno più bisogno, quello che soffrono di più, difensori e consolatori. Lo Spirito Santo alimenta la speranza non solo nel cuore degli uomini, ma anche nell'intero creato. Dice l'Apostolo Paolo, questo sembra un po' strano, ma è vero, dice così: che anche la creazione è protessa con ardente attesa verso la liberazione e geme e soffre come le doglie di un parto. L'energia capace di muovere il mondo non è una forza anonima e cieca, ma è l'azione dello Spirito di Dio che aleggiava sulle acque all'inizio della creazione. Anche questo ci spinge a rispettare il creato. Non si può imbratare un quadro senza offendere l'artista che lo ha creato. Fratelli e sorelle, la prossima festa di Pentecoste, che è il compleanno della Chiesa, Pentecoste. E questa prossima festa di Pentecoste ci trovi concordi in preghiera con Maria, la Madre di Gesù e nostra, e il dono dello Spirito Santo ci faccia abbondare nella speranza. Dirò di più, ci faccia sprecare speranza con tutti quelli che sono i più bisognosi, i più scartati, per tutti quelli che hanno necessità.
Sabato scorso Papa Francesco si è recato in visita pastorale a Genova. Diversi gli incontri, dapprima il mondo del lavoro, poi i religiosi e i sacerdoti, e ancora i giovani, e poi il pranzo con i più sfortunati. Infine la messa in piazzale Kennedy, non senza però aver prima visitato i piccoli malati dell'ospedale Gaslini. Ascoltiamo e riviviamo insieme questa giornata.
Il mondo del lavoro è una priorità umana, è una priorità cristiana.
Non ha usato mezzi termini, il Papa ha scandito subito che cosa significa per lui il lavoro sotto il gigantesco capannone dell'Ilva, dove è stato allestito un piccolo palco. Si è detto commosso nel vedere il porto da cui partì migrante il padre. Il Papa d'acciaio, come lo chiamano qui, ha parlato dell'importanza della figura dell'imprenditore fondamentale di ogni buona economia.
Non dimentichiamo che l'imprenditore deve essere prima di tutto un lavoratore.
E poi nessun buon imprenditore, ha aggiunto, ama licenziare la sua gente.
Chi pensa di risolvere il problema della sua impresa licenziando gente non è un buon imprenditore, è un commerciante. Oggi vende la sua gente, domani vende la dignità propria.
Il Papa ha parlato di un'economia astratta, senza volti, che specula solamente, da temere, e che è incapace di amare aziende e uomini, incapace di costruire.
Qualche volta il sistema politico sembra incoraggiare chi specula sul lavoro e non chi investe e crede nel lavoro.
Francesco punta il dito contro regolamenti e leggi pensati per i disonesti che finiscono per penalizzare gli onesti. Ha condannato quello che ha definito il ricatto sociale, ovvero il lavoro fatto di orari massacranti, mal pagati, il lavoro nero. Lavorando, ha detto, noi diventiamo più persona. Il Papa ha invocato ancora una volta lavoro per tutti, senza il quale, affermato, non c'è dignità. Ha rifiutato la logica di uno Stato che manda in pensione senza preoccuparsi della sopravvivenza di chi ha lavorato una vita. Poi ha guardato ai giovani.
Un assegno statale, mensile, che ti faccia portare avanti una famiglia non risolve il problema. Il problema va risolto col lavoro per tutti.
L'impresa è prima di tutto cooperazione, mutua assistenza, reciprocità, continuato, condannando le logiche competitive e i criteri meritocratici che strumentalizzano i doni di ognuno, alimentando la legittimazione etica della disuguaglianza. La meritocrazia per il Papa comporta un cambiamento della cultura della povertà, dove il povero è considerato un demeritevole, quindi un colpevole, e se la povertà è colpa del povero, affermato, i ricchi sono esonerati dal fare qualcosa. Poi è tornato a condannare il traffico illegale di armi, la pornografia, i giochi d'azzardo, ma anche tutti quei lavori che non lasciano tempo per vivere.
Gli schiavi non hanno tempo libero. Senza il tempo della festa, il lavoro torna lavoro schiavistico, anche se è superpagato.
Ha poi evidenziato che nelle famiglie in cui manca il lavoro del lunedì non è mai pienamente domenica. Francesco ha messo in guardia dal consumo che è idolo del nostro tempo, un consumo che promette anche attraverso i grandi negozi aperti 24 ore al giorno la salvezza, la vita eterna, ricordando invece che il valore del lavoro, frutto di fatica, non è finalizzato al mero consumo, ma è il centro di ogni patto sociale e non un mezzo per poter consumare.
Un confronto a tutto campo, quello del Papa con i sacerdoti e i consacrati. Rispondendo alle loro domande, Francesco mette a fuoco la figura del prete, che deve essere uomo d'incontro con Dio e con il prossimo. Il parroco, dice, non può avere uno stile da imprenditore.
Dovete voi sacerdoti esaminarci su questo. Sono uomo d'incontro, sono uomo di tabernacolo, sono uomo di strada, sono uomo di orecchio che sa ascoltare. Mi lascio stancare dalla gente. Questo era Gesù. Gesù aveva una chiara coscienza de che la sua vita era per gli altri, per il padre e per la gente, non per se stesso. Si dava.
Al Santuario della Madonna della Guardia, i giovani di Genova e delle altre diocesi liguri accolgono con entusiasmo il Papa al termine della mattinata e anche a loro Francesco parla di come essere missionari verso i coetanei.
È una tentazione per i giovani essere turisti, ma non dico che fare una passeggiata là dall'altra parte, quello è bello. No, guardare la vita con occhio di turisti, cioè superficialmente, e registrare in fotografia per vederla più avanti. Questo vuol dire che io non tocco la realtà, non guardo le cose che succedono. La prima cosa che io risponderei, per vostra trasformazione, lasciare questo atteggiamento di turisti per diventare giovani con un compromesso serio con la vita.
Invita quindi i giovani a farsi prossimo, amare, spiega Francesco, e avere la capacità di stringere la mano sporca, di guardare gli occhi di quelli che sono in situazione di degrado e dire: per me tu sei Gesù. Alessio è tra i giovani che hanno ascoltato il Papa. Il suo commento.
Io credo che il Papa ci abbia lanciato un messaggio forte, ci chiama a partecipare, a batterci per una società solidale e aperta a tutti, con un impegno grosso, metterci in gioco, ecco, ricordarsi sempre che dove sta l'ultimo, quello è il posto che dobbiamo missionare, come dice lui, per primo.
In una città di mare non poteva mancare un riferimento al dramma dell'immigrazione e il Papa lo fa parlando ancora con i giovani.
È normale che il Mediterraneo sia diventato un cimitero? È normale che tanti paesi, e non lo dico dell'Italia, perché l'Italia è tanto generosa, tanti paesi chiudano le porte a questa gente che viene piagata e fugge dalla fame, della guerra, e questa gente sfruttata e viene a cercare un po' di sicurezza. Se non è normale, io devo coinvolgermi perché questo non succeda.
E al pranzo che Francesco condivide con i poveri senza dimore, alcuni detenuti, c'è anche chi ha vissuto il dramma della traversata.
Sono uscito di Camerun, ho fatto 2 anni per arrivare in Italia. Boko Haram hanno ucciso i miei genitori e anche mio fratello. Siamo venuti con la barca, 150 ragazzi, più di 50 sono morti sulla mare. Quando sono arrivato in Sicilia ho trovato un nuovo famiglia.
Infine, l'appuntamento con i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Gaslini.
Incoraggio tutti voi a svolgere la vostra delicata opera spinti dalla carità, attenti alle necessità dei vostri piccoli pazienti e vedendo in loro il Signore. Chi serve i malati con amore serve Gesù che ci apre il regno dei cieli.
Una folla sterminata di migliaia di persone ha accolto Papa Francesco nel pomeriggio arrivato a piazzale Kennedy sulla papamobile, letteralmente avvolto dagli applausi e dall'affetto dei genovesi. L'impressione che quasi l'intera città e non solo si sia riversata nell'area della Fiera del Mare, dove sono state necessarie 28 torri di amplificazione e diversi maxi schermi per garantire a tutti di pregare con il Papa che ha presieduto la Santa Messa. E la preghiera è stata al centro della sua omelia come lo slancio missionario. Gesù ha unito per ogni uomo la terra al cielo, ha detto, sottolineando che quando Gesù è asceso al Padre, la nostra carne umana ha varcato la soglia del cielo e Dio non si staccherà mai dall'uomo. La prima parola chiave che il Papa ha usato è stata intercessione.
Gesù presso il Padre intercede ogni giorno, ogni momento per noi, in ogni preghiera, in ogni nostra richiesta di perdono.
La preghiera è dunque la via per affidare una persona, una situazione importante a Dio. Il mondo, noi stessi, ne abbiamo bisogno, ha proseguito, evidenziando la frenesia della vita quotidiana che fa rischiare però di arrivare a sera stanchi e con l'anima appesantita.
Vivendo sempre tra tante corse e cose da fare, ci possiamo smarrire, rinchiudere in noi stessi e diventare inquieti per un nulla.
La soluzione per Francesco è gettare l'ancora in Dio, dando a lui i pesi, le persone, le situazioni, affidandogli tutto. La preghiera cristiana non è un modo per stare un po' più in pace con se stessi o trovare qualche armonia interiore, ma se la preghiera è intercessione, aggiunto, in essa c'è tutto un dinamismo che configura la carità, che non prevarica e non grida secondo la logica di questo mondo, ma esercita la forza mite della preghiera stessa, con la quale si possono anche fermare le guerre e ottenere la pace.
Come Gesù intercede sempre per noi presso il Padre, così noi, Suoi discepoli, non stanchiamoci mai di pregare per avvicinare la terra al cielo.
L'annuncio e quindi la missione in nome di Gesù è stata la seconda parola chiave e sfida proposta dal Papa. Il Vangelo, ha detto, non può essere rinchiuso e sigillato perché l'amore di Dio è dinamico e vuole raggiungere tutti.
Per annunciare allora occorre andare. Con il Signore non si può stare quieti, accomodati nel proprio mondo.
Il Signore rilancia sempre, ha chiarito, ci vuole in uscita, liberi dalla tentazione di accontentarci quando stiamo bene, abbiamo tutto sotto controllo.
Il cristiano non è fermo, ma in cammino col Signore verso gli altri.
Il cristiano, ha detto, è un pellegrino, un missionario, un maratoneta speranzoso.
Mite, ma deciso nel camminare, fiducioso e al tempo stesso attivo, creativo, ma sempre rispettoso, intraprendente e aperto, laborioso e solidale.
Ha parlato di urgenza della missione per portare un annuncio di gioia con la forza limpida e mite della testimonianza in Cristo, lasciando stare le chiacchiere e le finte discussioni di chi ascolta solo se stesso. Lo sforzo è lavorare concretamente per il bene comune e la pace. Mettiamoci in gioco, ha concluso, con coraggio, convinti che c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
All'appuntamento di mezzogiorno Papa Francesco ha voluto pregare in particolare per i copti ancora una volta colpiti dalla violenza, ma non solo, ascoltiamo.
A 40 giorni dalla Pasqua, il Vangelo di Matteo ha raccontato ieri del commiato definitivo del risorto dai suoi discepoli. Gesù ha lasciato loro il compito immenso di evangelizzare il mondo insegnando e battezzando, spiega Francesco. Dunque la Chiesa prosegue proprio da qui, dal giorno dell'Ascensione, la sua missione. Missione che godrà ogni giorno dell'assistenza del Signore, che porta conforto nelle tribolazioni e nelle difficoltà.
Oggi siamo invitati a comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di annunciarlo al mondo, di renderlo accessibile all'umanità. Questa è la nostra dignità, questo è il più grande onore di ognuno di noi, battezzati tutti.
Papa Francesco ha nominato il nuovo vicario per la diocesi di Roma, e Monsignor De Donatis.
Nel suo saluto al vicariato, Monsignor Angelo De Donatis ha sottolineato che il suo servizio sarà quello di annunciare la misericordia di Dio con la parola e la vita, nonché di custodire e promuovere la comunione ecclesiale. Chiedo, ha proseguito il nuovo vicario per la diocesi di Roma, il dono di saper ascoltare in profondità. 63 anni, di origini pugliesi, Monsignor De Donatis è nato il 4 gennaio del 1954 a Casarano, provincia di Lecce e diocesi di Nardò Gallipoli, ordinato sacerdote nel 1980, dal 1983 è incardinato nella diocesi di Roma. Dal 1990 al 1996 è stato inoltre direttore dell'ufficio clero del vicariato di Roma e ancora direttore spirituale al Pontificio Seminario Romano Maggiore fino al 2003. Nella quaresima del 2014, per volere di Papa Francesco, ha tenuto le meditazioni per gli esercizi spirituali della Curia Romana. Monsignor De Donatis è stato infine nominato vescovo ausiliare di Roma il 14 settembre del 2015.
Tra le udienze della settimana da ricordare quello alle piccole missionarie della carità.
A nome della Chiesa e di tanti poveri e malati, fisici e psichici, vi ringrazio per il vostro lavoro. Sono le prime parole che Francesco rivolge alle suore, ricordando le scuole, le case per anziani, gli oratori e i piccoli Cottolengo in cui svolgono la loro duplice vocazione, evangelizzare e servire. Da qui il primo invito del Papa.
Siate missionarie senza frontiere. Portate la gioia del Vangelo che è Gesù stesso.
Come discepoli di Gesù siate proiettate all'incontro con il Maestro e con la cultura in cui vivete. Quindi il Papa approfondisce i lineamenti del missionario.
Al missionario è richiesto di essere una persona audace e creativa.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito e rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana. Thank you.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.